Buonasera e benvenuti ai radioascoltatori di Radio Arte e agli ospiti illustri che questa sera con me affronteranno un argomento e un autore tanto discusso. Parliamo di Andy Warhol e ne parliamo partendo proprio dal titolo di questa diretta che è Inside Andy Warhol. Quindi, che cosa significa avere dentro Andy Warhol? Significa aver vissuto la stagione pop, aver avuto il piacere di conoscere questo artista, di aver lavorato con lui, come nel caso di Regina Schreger, che è qui con noi e che ringraziamo vivamente per la sua presenza.
Buonasera a tutti.
Buonasera, lo faremo con alcuni colleghi illustri, storici dell'arte, Marcello Frangolini, Vania Granata, ma abbiamo anche un veterano della storica e della critica italiana, che è Francesco Gallo Mazzeo. Abbiamo un altro fashion designer di chiara fama, che è Massimo Borgia,
Ciao.
è
Ciao
ancora con
Massimo.
noi, Rosa Vaia, master perfumer, che ci parlerà del suo rapporto con la cultura dei profumi pop degli anni 50 e 60. Abbiamo ancora con noi l'artista Tonia Feltra della Fondazione Calzolari e poi, infine, ma non in ordine di importanza, il direttore del Museo della Poesia di Piacenza. Ecco, buonasera, radioascoltatori. Cominciamo subito con il primo intervento. Io vorrei inserire un po', spargere un po' di, non di veleno, ma quantomeno di vitriolo. Volevo dare la parola proprio a Francesco Gallo Mazzeo, invitandolo a fare una riflessione su quello che è il tanto criticato proliferare di mostre di Andy Warhol, soprattutto in Italia, che oramai hanno inondato quasi tutti i siti di interesse culturale e monumentale. Non c'è spazio in Italia dove non periodicamente vengano fatte mostre di questo artista. Sembra quasi un'overdose di Andy Warhol, spesso anche. Diremmo che ci possiamo permettere di dire dozzinali fatti con opere di nessuna importanza storico-artistica. Gallo Mazzeo, buonasera e benvenuto. Che cosa pensa di questa onda d'urto di Andy Warhol e della sua presenza negli spazi espositivi italiani? Come vede questo fenomeno lei?
Ma questo è uno dei tanti fenomeni di quello che una volta si chiamava la culturalità di massa, adesso non ha una nomenclatura precisa, ma si tratta veramente di attività divulgative, di sottocultura, che sono una novità in parte per Andy Warhol o altri, ma voglio dire, ci sono sempre stati e in questo momento in cui tutti pensano di attivare nuove realtà, nu nuove location, cioè chiaramente ognuno mostra quello che ha. Per certi versi è il trionfo di chi pensava che il pezzo unico d'arte fosse superato, che ci fosse la possibilità di una riproducibilità di massa senza nemmeno badare ai criteri, per quanto aggiornati necessariamente, di qualità, perché chiaramente il concetto di qualità era prima connaturato con il concetto di durata, e qualità era durata, qualità era forma del tempo, mentre voglio dire, nel nostro tempo la qualità non è più connaturata con la temporalità, quindi, ma semplicemente con la performance dell'atto. E allora voglio dire, opere fatte alla bella e meglio rispondono a quella domanda di eterno presente, di attualità, senza storia e senza futuro, che era poi, voglio dire, l'idea paradossale di Andy Warhol: ognuno avrà un certo periodo di tempo, un quarto d'ora di celebrità. Si tratta di fattorialità, di provincialismo e di sottocultura e di pseudo divulgazione che in realtà, voglio dire, non divulga niente, perché la divulgazione non è, diciamo, da non qualità a non qualità, la divulgazione è da alta qualità a diffusione del sapere, e quindi c'è un processo discensionale. questi fenomeni sono fenomeni, voglio dire, che per certi versi parlano della intromissione nel mondo dell'arte, della comunicazione, della divulgazione, di una certa faciloneria, di una certa improvvisazione, e per cui, voglio dire, si nasce oggi facilmente curatori, critici, senza in realtà avere una conoscenza, voglio dire, delle opere maggiori, perché uno può, una volta a me chiesero una mostra, diciamo, di seconda, di prima e seconda, anzi no, di primo metafisica di Kirikiana, io ho detto: guarda, io nel tempo che mi date non sono in grado di farla, posso fare un'opera di seconda metafisica, e quella fece, scelsi 50 opere seconda metafisica, però poi senza dire niente a nessuno ne infilai 10 della prima metafisica e fu un trionfo. Ma se io avessi detto faccio prima e seconda metafisica, poi avessi fatto 50 e 15, vabbè, Gallo non è capace di equilibrare. E voglio dire, quello che manca in queste mostre di cui il professor Lettieri parla, di cui l'amico Pasquale parla, è diciamo programmazione, qualità, conoscenza.
Bene, voglio andare adesso, grazie. Andiamo prima da Regina Steger, la grande testimone vivente di un sodalizio. Tra l'altro la scorsa settimana mi hanno mandato un articolo molto bello, un'intervista veramente esaustiva che rappresenta quello che è stato il rapporto che Regina Steger ha avuto con Andy Warhol, sua musa ispiratrice, bellissimi due ritratti che Andy Warhol ha realizzato e dedicato a Regina. Maestro, così, di primo acchitto, un ricordo aneddotico di Andy Warhol, che tipo di rapporto ha avuto lei con questo artista che viene considerato uno dei geni del XX secolo?
Beh, un rapporto molto stretto, devo dire, perché è durato anche abbastanza tempo, perché l'ho conosciuto quando ancora facevo la modella, l'ho conosciuto a New York, e lui veniva a vedere queste sfilate. Gli piaceva molto il mio modo di incedere sulla passerella, e io adoravo il suo modo di fare, anche perché vengo da una famiglia di artisti, mia madre era grafico come lui, quindi voglio dire con questo che la popolarità di Andy Warhol è anche questo, il suo essere e la sua professionalità di grafico, cioè lui ha tradotto delle cose di tutti i giorni in oggetti che poi tutta la gente voleva tenerselo in casa, e questo successo ormai sono 70 anni. Mi
Maestro,
sentite?
Ma l'idea, ah. Sì, perfettamente. Maestro, io volevo andare proprio sui due ritratti. Quando nascono i due ritratti che Andy Warhol le ha dedicati?
Sono nati nel 1983, quando già cambiato il mio modo di vivere da oggetto a soggetto. Cioè, oggetto, dichiaro, è la modella, l'indossatrice, facevo televisione, facevo tante cose, ma volevo fare qualcosa di più importante, e quindi sono diventata stilista di moda all'inizio, poi dopo anche per teatro.
Maestro, e ha avuto influenza sulla sua arte, sulla sua creatività, questo sodalizio con Andy Warhol?
Beh, facevamo due vite separate naturalmente, però ci trovavamo molto volentieri, abbiamo amici in comune, altri amici che sono tuttora amici miei, perché lui non c'è più, e devo dire che manca a tutti, perché era una persona meravigliosa, ironica, sarcastica, si prendeva in giro gli altri, era umano.
Ecco, questo per esempio è un tratto che non emerge quasi mai di Andy Warhol, perché poi il mercato, voglio dire, queste quotazioni delle sue opere che spesso hanno sfiorato addirittura tre cifre in termini di...
Belle cifre, sì.
E quindi voglio dire, lo si vede così irraggiungibile, invece dalla sua testimonianza si capisce che si è trattato di un soggetto geniale, un artista geniale, ma anche persona umile, e comunque, come tutte le persone geniali, non arrogante. Vorrei sapere se è tornata alla linea
scusi, professore, un pizzico di arroganza c'è.
C'è?
Ma no, sì, un pizzico sì, però è normale, è naturale, perché io per esempio l'ho accompagnato diverse volte alla RAI a Milano. Lui ha incontrato dei personaggi incredibili anche per strada e ci ha parlato seduto su un muretto, quindi non si dava interviste a tutti. Chi voleva parlare con lui ci parlava, ma molto spesso erano delle risposte molto divertenti, molto pizzichine, insomma.
Bene. Voglio tornare da Francesco Gallo Mazzeo per inquadrare un po' storicamente il fenomeno della pop art, perché siamo entrati subito nel vivo del discorso, ma ci seguono centinaia e centinaia di radioascoltatori che non sono spesso degli addetti ai lavori, e quindi voglio dire, c'è bisogno di calare un po' questo discorso in una processistica storica. Gli inglesi dicono che la pop art sia nata in Inghilterra, gli americani in America, gli australiani in Australia, in diversi periodi della metà del XX secolo. Voglio chiedere proprio al professor Gallo Mazzeo di inquadrare un po' storicamente questo fenomeno, di capire effettivamente quando, come e dove è nata la pop art.
Ma se per questo diciamo, gli spagnoli dicono che Cristoforo Colombo sia nato in Spagna e lo chiamano Cristobal Colón, voglio dire, lo attribuiscono a se stessi. Il dato della primogenitura, che possa essere inglese o americana, o un po' meno probabile australiana, ma certamente del mondo anglosassone, è, voglio dire, il dato che io chiamerei della affluent society, cioè di una società ricca, ricca che è diventata di massa. Quindi non c'è una massa di poveri che è cinge d'assedio le mura della città ricche, ma è una, appunto, società affluente che ha bisogno di che cosa? Ha bisogno di avere opere, di arredare le case. Voglio dire, lo stesso fenomeno avvenne con l'impressionismo, cioè gli impressionisti, al di là del valore, del merito artistico che poi storicamente abbiamo dato, cioè hanno il loro successo perché i grandi collezionisti erano già pieni di opere, i medi e i piccoli non potevano comprare la grande arte storica rinascimentale, e allora si sono dati a fare attualità del tempo. Ecco, la pop art è un'arte, diciamo, che vuole essere diffusiva, vuole andare in tutte le case. E vuole essere, diciamo, che cosa? Vuole essere la punta di diamante dell'immaginario anglo-americano nella conquista dell'egemonia, perché non dobbiamo mai dimenticare che gli anni 50, 60, 70 sono stati gli anni in cui, diciamo, il sistema del mercato, che molti consideravano, quelli della sinistra, consideravano un demone, un corruttore dell'arte, e un corruttore dell'arte si confrontava con il sistema del piano, che era quello dell'Unione Sovietica e dei cosiddetti paesi del socialismo reale, che non avevano un mercato e non avevano nemmeno arte. Mentre in Occidente, cioè, nonostante il permanere di una cultura avanguardistica ormai, la cultura che si affermava era anche quella dell'anche, dell'accoglienza. Quindi, diciamo, cuius regio, eius religio, e quindi 100 fiori sbocciano, 100 scuole gareggiano, e voglio dire, si fanno che cose? Fanno concorrenza. La concorrenza è il mercato. Il mercato non è solo il luogo dove si compra e si vende, è il luogo dove nasce la libertà. Non è un caso che un ruteno, cioè uno che viene da una famiglia minore della Cecoslovacchia, che va povero in America, sta in una città industriale dove si respirava solo carbone, poi diventa incontra un personaggio, anche lui proveniente da quell'area là, che era, diciamo, quello che noi chiamiamo Leo Castelli, ma anche Robert Miller e altri. E consideriamo che Andy Warhol non è mai stato accettato come componente ufficiale dei pop artisti americani. Rauschenberg, cioè lo guardavano con un senso di esclusione, non andavano alle sue inaugurazioni, non lo frequentavano. La grandiosità di Andy Warhol è stata quella appunto di essere diventato, da questo punto di vista, veramente self-made American, way of life, cioè di aver inventato se stesso, aver inventato, diciamo, i suoi laboratori, e di aver vissuto New York, che in quel momento era un luogo dove tu vedevi dei ragazzi che con una radio, come si usava una volta, messa a terra, ballavano. Beh, in quel momento stava nascendo un nuovo ballo e si stava propagando una nuova musica. Era New York il centro della creatività mondiale. Oggi lo è un po' meno, e quindi chiaramente Andy Warhol, abitando in quel centro, voglio dire, aveva l'energia forte per fare anche la spericolatezza, per fare anche la grafica, diciamo, fuori timbro, fuori registro, e anche ciò che nasceva come errore di impostazione, che poi errore non era, diventava il timbro dell'originalità. Che in fondo, voglio dire, ecco, Andy Warhol è stato un maestro della originalità. L'originalità che cos'è storicamente? Era la sgrammaticatura, la asintatticità. Bene, ma in passato questa era l'errore di chi non sapeva apprendere. Oggi, e soprattutto in quegli anni in cui il modo di vivere occidentale conquistava anche quelli della cortina di ferro e conquistava tutti, e penso che, ecco, noi dovremmo fare un riferimento culturale a quel tempo per capire oggi come oggi qual è il primato della cultura della libertà, che è il primato della differenza, è il primato di ciò che permette alla oppositività di confrontarsi, e in questa oppositività c'è la nascita di un nuovo immaginario. Ecco, Andy Warhol e la pop art americana sono stati il contributo originale e voglio dire, nella storia dell'arte, il primo forse, perché prima, voglio dire, sì, cioè abbiamo il dripping, abbiamo l'espressionismo astratto, abbiamo Fluxus, il momento in cui, ecco, dall'America viene questa forte lezione che per la prima volta non solo vince in America, ma vince anche in Europa e conquista il mondo. Oggi potremmo dire che Andy Warhol è una figura della storia della nostra libertà di essere creativi. Non vuol dire essere più bello o più brutto, perché l'arte del nostro tempo, professor Lettieri, non è né bella né brutta, perché appartiene alla gestualità del sublime, e il sublime e la gestualità non sono belle e brutte, sono interessanti, affascinanti, emozionanti.
Grazie professor Gallo Mazzeo. Volevo andare di nuovo da Borgia, per il piacere di sentire la sua voce, se è riuscito in qualche maniera a collegare l'audio, ma lo vedo ancora immobile e ieratico, quindi significa che non sente la nostra voce. E quindi passiamo alla professoressa Vania Granata dell'Accademia di Belle Arti di Frosinone, perché volevo con lei fare una riflessione una diametralmente lontana da quelle che abbiamo fatto fino ad ora, che ci hanno presentato un Andy Warhol ironico, geniale, furbescamente legato al sogno americano, e vedere se chiaramente questo artista si è dedicato anche a tematiche auliche, tragiche, prime fra tutti il concetto e il tema della morte. Ecco, Andy Warhol ha dato mai spazio durante la sua ricerca, durante la sua traiettoria espressiva, alla tematica della morte, professoressa Granato?
Buonasera Pasquale, decisamente sì, direi. E soprattutto nella serie di opere che vengono, intanto ringrazio il professor Gallo per il suo intervento, te per avermi invitato, ci diamo del tu.
Grazie a voi.
Dicevo, una serie di opere, a parte il fatto che il tema della morte, secondo alcuni critici, viene comunque particolarmente, come dire, è una sorta di tratto di unione all'interno della poetica di Andy Warhol. Ma soprattutto in quelle opere serigrafate tra il 1962 e il 65 il tema della morte è proprio evidente. Sono le opere fatte ovviamente al telaio serigrafico, quindi senza un intervento diretto dell'autore, e l'immagine della morte è fortemente pervasiva. Sono le immagini di More, di Marilyn Monroe 2 settimane dopo il suo suicidio, le immagini di Jacqueline Kennedy. Faccio riferimento a Nan Jacques, dove lei figura nelle due immagini di sposa e di vedova, come dire, serialmente riprodotte, oppure nelle riprese, nelle immagini di Liz Taylor, che si era ammalata durante le riprese del film Cleopatra, tanto che appunto i mass media, i rotocalchi del tempo, l'avevano data per quasi in punto di morte. Ma non ci sono solo queste immagini, perché a queste immagini i personaggi famosi si contrappongono, ma come dire, sono il risvolto di questa medaglia, le morti feriali, cioè della gente comune. E dunque sono le serie delle cosiddette deaths and disasters, cioè le morti disastri, sono gli incidenti stradali, aerei, l'immagine reiterata della sedia elettrica. Come simbolo ovviamente delle esecuzioni capitali. È chiaro che il gioco che fa Andy Warhol è direttamente fa leva connesso al rapporto molto complesso di attrazione e di repulsione che il pubblico, che siamo anche noi, aveva nei confronti appunto delle immagini reiterate dalla cronaca nera. Ora le interpretazioni critiche sono sdoppiate, chi negativamente vedeva l'espressione del cinismo warholiano, no? Di questa figura di autore cinico, quale lui in qualche maniera tendeva anche, no, a dimostrarsi pubblicamente, ma anche chi vi vedeva una sorta di visione oscura, pessimistica della ridente way of life americana. Ora, tra le tante interpretazioni sulle quali io non Non mi dilungo, mi interessa invece un'interpretazione diversa che è quella di Arthur Danto, che preleva e parte proprio da un'opera interessante, sono famosissima, le Brillo Box, che vennero esposte nel 1964 alla Staple Gallery e che erano praticamente rifacimento, non fatto da lui ovviamente, ma da un pittore, adesso io non ricordo il nome, scusate, interno all'area pop, ma assolutamente non famoso. Assolutamente identiche agli originali. Proprio il nostro Arthur Danto dice: Ok, vabbè, ma allora come facciamo a distinguere tra l'oggetto reale e la copia? Se sono tutto sommato indistinguibili, cos'è quel quid che ci permette di dire che una è un'opera d'arte e un'altra invece è la realtà, la scatola di sapone? E lui dice che la ricerca di questa distinzione va effettuata non nell'opera stessa, ma in qualcosa che è esterno, che lui chiama aboutness, cioè l'a proposito di, per tradurlo, diciamo, in un italiano semplificato. In questo aboutness, in una sintesi estrema, può essere definito come il contesto di riferimento in cui le opere si rivolgono, interagiscono e in relazione al quale ovviamente prendono un significato. Allora, negli anni 60, la rivoluzione, come dire, culturale si agganciava a dei fatti notevoli. Ovviamente abbiamo una riflessione mediatica, mass mediatica, di quelli che erano i mass media del tempo e che è impersonata da Marshall McLuhan. Nel 1964 escono uno dei suoi testi più importanti, che è l'Understanding Media. Non soltanto, in quegli anni, proprio in quegli anni, la televisione inizia, che è un medium che è stato inventato un pochino prima, ma inizia ad essere pervasivo nel tessuto sociale dell'America di quegli anni. Cosa si vedeva in quegli anni? In quegli anni c'era un fatto storico importantissimo, cioè la guerra del Vietnam, che veniva fruita il flusso ovviamente del tubo catodico televisivo, medium rivoluzionario secondo McLuhan, la sera a cena dalle famiglie, come veniva fruito, appunto, come fruiamo tutto sommato noi oggi le guerre che ci circondano, con una narrazione che per la prima volta viene fatta dalla TV e che accosta elementi, come dire, narrativi, seppur un po', come dire, semplificati e anche a volte un po' manipolati dal sistema culturale di riferimento, ma che assimila nello stesso tempo sia una reiterazione di immagini che in qualche maniera decanta semplifica l'impatto della guerra, e sia l'accosta a immagini che sono assolutamente diverse. La pubblicità in primis e tutte le altre immagini che il medium televisivo ancora oggi veicola. Questo è proprio lo stesso gioco che faceva Andy Warhol in riferimento, come vi dicevo, no, ritorno all'inizio del mio intervento, le immagini di divi famosi in procinto di morire, però icone, no, del super riprodotte, quindi iper riprodotte, accostate a elementi drammatici come appunto le morti feriali di dati. È interessante anche far notare come l'approccio statunitense a questo tipo di fenomeno, che è tipico degli anni 60 in Italia, in Europa, ma anche in Italia, abbia avuto un gancio proprio con il pop, ed è il gruppo 70 dove partecipano i poeti visivi, Lamberto Pignotti, Eugenio Miccini, più i musici, Bussotti, Chiari, più i poeti, Bueno, eccetera, e dove l'approccio è invece differente, cioè si va a, come dire, ricostituire, a cercare di comprendere il linguaggio mass mediatico che Warhol invece, come dire, utilizza nella stessa modalità con cui veniva riprodotto dai media del tempo, qui con un approccio invece fortemente critico e dichiarato. Ed è chiaro che seppur c'è una filiazione e un'influenza notevole del pop anche sull'arte italiana emergente in quegli anni, di contesti storico-culturali differenti approdano ad esiti artistici differenziati.
Bene, grazie. Io volevo cogliere al volo lo spunto della professoressa Granato, il rapporto della pop art con la poesia, e andare dal direttore del Museo della Poesia di Piacenza, direttore Edoardo Callegari, che è qui con noi e che ringraziamo per la sua presenza. Direttore, ci sente?
Mi sento benissimo, grazie professor Lettieri, benvenuti agli ospiti.
Bene, bene, benvenuto a lei. Allora, vediamo grazie. Un po' questo rapporto con la poesia, diciamo l'esistenza di una poesia pop, o comunque quelle che sono state le trasversalità che hanno attraversato il rapporto della pop art con la poesia.
Sì, entra proprio anche nel dato biografico di Andy Warhol la poesia, perché ha avuto nelle sue vicende sentimentali anche un rapporto con un poeta, John Giorno, un poeta americano ma di origini italiane, che di fatto ha lasciato una testimonianza della sua vita con Andy Warhol nel 2020 in una biografia postuma, Great Demon Kings, dal titolo. E in particolare è interessante come lui abbia declinato il suo rapporto con Andy Warhol e col mondo della poesia, anche così dando una rappresentazione di quelle che sono le vicende personali che gli hanno legate anche dei poeti della New York, della scuola di New York. Noi tendiamo a identificare, semplificando, la poesia americana come la Beat Generation. In realtà è molto più sfaccettata, c'è la scuola di Los Angeles, la scuola di San Francisco e la grande scuola di New York, che ha avuto dei capofila o dei poeti di qualità straordinaria, tra cui in particolare John Ashbery, su cui poi tornerò alla fine del mio intervento, e in particolare nella testimonianza di John Giorno c'era questo incontro nel 1963 tra Frank O'Hara e John Ashbery, che avevano semplicemente partecipato a una lettura pubblica di poesia in cui giorno e Andy erano stati invitati. Andy Warhol si espresse in modo abbastanza tediato rispetto alla, non tanto alla qualità dei versi, quanto all'espressione di un poeta, della voce di un poeta che non fosse diventata ancora una superstar. Cioè, quindi la poesia non accompagnata da una risonanza di spettacolo o di riverbero vocale era in qualche modo ai suoi occhi deludente. E questo però darà l'incentivo a giorno per colmare questo divario tra quello che è la semplice parola recitata, detta, letta dal suo autore rispetto alle potenzialità che la parola stessa poteva avere anche col dato tecnologico. Ad esempio, e qui ci saranno, questa esperienza sarà frutto poi, promuoverà delle invenzioni che giorno così applicherà alla voce, alla parola scritta, come ad esempio in Dial a Poem, in cui c'era la possibilità per degli utenti di, componendo un numero telefonico, sentirsi recitare dalla voce di Burroughs, Allen Ginsberg e tanti altri poeti importanti, anche addirittura John Cage, quindi compositori, dei testi poetici. Questa è una cosa che tuttora è possibile fare. Oppure anche altre invenzioni, come ad esempio una sorta di poesia trovata, una poesia concettuale in cui ritagliando delle notizie prese dai quotidiani e interpolandole con la Costituzione americana, si creavano dei testi molto suggestivi. Ad esempio, un testo affascinante nasce da un articolo dall'unione di un articolo della Costituzione americana e una lettera di un soldato proprio morto in Vietnam. Parlavamo prima della guerra, no? Del Vietnam, che ha caratterizzato quell'epoca, gli anni 60-70. E quindi, come Warhol utilizzava una serigrafia con la pubblicità, così è avvenuto appunto con la poesia, in modo che potesse essere riverberata con delle tecnologie o delle modalità assolutamente inedite. Altra cosa, ad esempio, l'utilizzo del sintetizzatore, sempre in queste performance poetiche, un sintetizzatore che era stato inventato in quegli anni e che giorno applicò alle sue composizioni poetiche. Tornando invece all'esperienza, appunto, alla poesia di John Ashbery, non solo l'esperienza del 63 di contatto e di conoscenza tra Ashbery e Warhol fu fondamentale in qualche modo, ma anche quella successiva del 66, in cui Andy Warhol realizzò un 500 cortometraggi, in realtà meglio dire dal 64 al 66, 500 cortometraggi muti in bianco e nero, che ritraevano degli artisti, dei modelli, degli scrittori, degli attori, delle celebrità, diciamo, lungamente, quindi con una ripresa fissa, crudele e rivolta appunto crudamente rispetto al soggetto della ripresa stessa. Uno di questi che hanno partecipato, uno di questi celebrities che hanno partecipato appunto allo screen test è stato proprio John Ashbery, di cui poi ci sono testimonianze, adesso forse non faccio in tempo a leggere quelli che sono i diari delle persone che hanno partecipato, comunque riferivano appunto di una passione di Andy Warhol per la poesia di John Ashbery, che in effetti io credo che è mancato da poco, credo che sia mancato nel 2017. Credo veramente che vada, non dico rivalutata, perché non ha mai perso valore, soprattutto anche ad opera di critici come Harold Bloom, che l'hanno sempre definita come così l'apice, un appendice di un'eredità di grandi colossi della poesia americana come potevano essere Wallace Stevens. Però ad esempio, ecco, Ashbery è stato autore di testi poetici, di poems soprattutto, di poemi lunghi come ad esempio Fragment o Wave, Onde, che sono poco tradotti in italiano. In realtà l'unico che ha tradotto in modo sistematico credo che sia stato Aldo Busi, che si era laureato addirittura su John Ashbery già negli anni 70, insomma. E, ecco, per chiudere vorrei leggere un piccolo frammento di tratto appunto da Fragment, che credo che siano i versi di chiusura di Ashbery, che dicono: le parole cantate nella stanza accanto sono ineludibili, ma la loro appassionata intelligenza verrà studiata in te. Ecco, e questo è quello che fa la poesia, no? Sono parole ineludibili che però formano qualcosa all'interno della persona che la persona stessa deve studiare in se stesso.
Bene, grazie direttore. Massimo, prego. Boccia, ci siamo con l'audio?
Sì, buonasera, bene, buonasera a tutti. Siamo qua.
Per fortuna la mia memoria non mi ha ancora abbandonato nell'ultima mezz'ora. Mi ricordo della domanda che le volevo porre, e che riguarda, guardando un po' la, come dire, la genetica di Andy Warhol, questa sua sessualità, diciamo, rispetto agli anni in cui l'ha manifestata, guardando i suoi Ladies and Gentlemen, queste opere, come dice il titolo stesso, un po' uomini, un po' donne, ecco, e anche con tutto ciò che riguarda l'universo pop di Andy Warhol, dalla musica alla moda, volevo fare un riferimento con lei, visto che oggi si parla spesso di body shaming, ma soprattutto si parla di fashion fluid, no? Di questa moda che al contempo maschile e femminile, dove uomini si vestono da donne e viceversa. Ecco, può essere stato un antesignano di questo discorso Andy Warhol, con il suo fare, con la sua traiettoria espressiva?
Professore, buonasera a tutti. Ha fatto un po' di confusione, ci sono troppi livelli nelle sue domande, dobbiamo fare pane a pezzetti. Ovviamente Andy Warhol è stato precursore, ma non in quanto tale, cioè non lo sapeva. Ho avuto il privilegio di incontrarlo più volte in posti poco deputati nella realtà, ma che erano sostanzialmente i posti che si frequentavano in quel periodo tra il 77 e l'80 a New York. Ero un giovane ragazzo che studiava e girava al mondo e, ripeto, in posti deputati ho avuto il privilegio, insomma, di incontrare questa persona molto informalmente e quindi scambiarci delle parole. Per quanto riguarda quello che hai detto, è una questione molto... mi ha fatto ricordare una cosa che è successa appunto nel 78, quindi stiamo parlando di una vita fa, dove lui ebbe una piacevolissima conversazione con un signore che si chiamava Yves Saint Laurent, appunto a New York, in questo posto, e parlavano proprio della, come dire, dell'eventuale scardinamento del ruolo nel mondo della moda. Poi, insomma, sappiamo che Yves Saint Laurent era un grande, come dire, un grande della couture, ma leggermente meno interessato al prêt-à-porter, e la conversazione verteva proprio nel fatto della serialità di Andy Warhol, della ripetizione delle sue opere attraverso la serigrafia, che sostanzialmente era una cosa che, tra parentesi, da fonte abbastanza certa, non in maniera dichiarata, lui aveva preso attraverso delle persone di un gruppo molto importante italiano, Serico, che appunto stampava i foulard. E la stampa dei foulard ha una tecnica molto particolare, e gli italiani oltretutto sono bravissimi, e l'abbiamo anche insegnato a tanti altri nel mondo, però ci sono due aziende in particolare a Como, padre appunto della sede italiana, che stampavano una addirittura a 36 colori. 36 colori vuol dire che c'erano 36 basi serigrafiche con un unico pezzo di seta che passava e veniva battuto 36 volte. Quando poi vedevate questi finali, questi foulard erano così perfetti che sembrava un'unica passata, ma c'erano fino a 36 passaggi, perché c'era addirittura la follia, c'era un vecchio maestro che mi ha insegnato molte cose, che voleva 11 grigi, per ogni grigio c'era un passaggio, e quindi immaginate che follia. Leggenda vuole che lui, insomma, personalmente mi disse che aveva imparato da questo signore, da questo tecnico, non imparato, ma aveva, tra virgolette, clonato, perché poi lui era anche molto, tra virgolette, onesto. C'è l'altra leggenda dove lui urlò a Liechtenstein del fatto che aveva fatto i fumetti, e lui gli disse: ma perché ce l'hai con me? Cioè, sei invidioso? E lui gli rispose: no, io non sono assolutamente invidioso, mi dispiace non averci pensato prima, perché lui era sostanzialmente così. Poi noi oggi vediamo Warhol da un cannocchiale lontano. In quel periodo, quando l'ho incontrato io nel 77-78, era un contemporaneo, cioè lui quello che faceva non era come dire progettato, aveva un percorso. Lui era veramente un genio, e devo dire, per allontanare ogni dubbio, aveva un percorso mentale molto 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 preciso. Prima ho sentito una domanda dove tu dicevi se lui era ossessionato dalla morte. Lui aveva paura profondamente della morte. Non dimentichiamo mai che spesso gli artisti o le persone che lavorano nel campo creativo sovrappongono la vita reale alla vita onirica. Lui la vita reale ce l'aveva avuto nel 68, ha avuto un attentato di questa pseudo femminista che gli ha sparato 3 colpi e sostanzialmente ha creato veramente un grosso problema. Questo grosso problema si è sommato a una fobia sua personale che oltretutto è molto divertente, perché lui detestava gli ospedali, aveva paura degli ospedali e usava tantissimo profumo, perché diceva che sentiva l'odore degli ospedali, gli dava molto fastidio. Quindi lui era un carrier di profumi incredibile, cioè usava profumi a quinta lade, ed era terrorizzato dalla morte, perché probabilmente quell'operazione che gli hanno fatto per togliergli, addirittura gli hanno fatto il massaggio cardiaco, è stata un'operazione molto complessa, lo ha spaventato seriamente. E se mettiamo poi col senno di poi le date, questa cosa è successa nel 68, lui dal 60 al 69 faceva tantissimi film, ha fatto una serie di film tra cui Ladies and Gentlemen, tutti i film sul borderline, sui travestiti, sui transessuali, sui gay, sulle orge. Lui aveva questo taglio specialmente nel cinema che non ha mai percorso nel mondo dell'arte. Nel mondo dell'arte ha fatto delle cose molto piacevoli, ma non è mai andato giù duro, come non è andato giù duro nella musica. Però nel 69-70 ha smesso di fare cinema, ne ha fatto molto molto poco, e da quello che ho capito dai frammenti di conversazione, lui aveva interiorizzato un pensiero di morte, e aveva capito che toccando la morte, perché l'aveva toccata per un attimo, aveva dato un tempo, probabilmente si era fatto tutto un percorso, aveva detto io devo campare altri 10 anni, altri 20 anni, poi è morto 20 anni dopo sostanzialmente, e quindi è riuscito a costruire una carriera nella sua mente, calibrandola sul fatto che lui aveva paura di morire e che prima o poi sarebbe successo ancora, tant'è vero che poi è morto in un ospedale per una cosa ufficialmente banale. Quindi io ho avuto una percezione molto precisa, perché poi gliel'ho chiesta proprio in quelle serate, dove lui avesse, tra virgolette, segnato, sognato e pianificato una eventuale morte ravvicinata, perché poi è morto sostanzialmente giovane, lui era del 28 se non sbaglio, e quindi aveva detto ok, da questo punto in poi basta cazzate, comincia a fare cose molto molto serie, e ha cominciato a programmare, ha cominciato ad alzare i prezzi, ha cominciato a fare delle cose che l'hanno portato assolutamente in alto, ha tirato sulla cloche, è andato assolutamente un decollo verticale bellissimo, e che oggi rileggiamo in un altro modo. Però se lo vediamo in termini di date, di frammenti, di contaminazioni, lui oltretutto ci sono anche queste leggende della Factory che come a livello intuitivo lui aveva una coerenza che faceva assolutamente paura, perché chiama la Factory un posto dove si produce l'arte che dovrebbe essere opificio e non Factory, quindi non produzione, ma lui proprio perché faceva produzione l'ha chiamato Factory, e ha chiamato un altro scucito amico suo per farsela decorare tutta di carta stagnola e vetri rotti, acidi, lisargi, cioè di tutto, proprio per la riflessione di tutte le opere. E devo dire che la sua coerenza stilistica sotto gli aspetti, è chiaro che poi sentivamo prima le citazioni della morte, e ci sono una serie di, per esempio, una delle più belle opere di Marilyn Monroe, un'altra pazza furibonda è andata lì con la pistola e gli ha sparato in fronte, e quell'opera che poi è stata restaurata costa ovviamente di più di tutti gli altri, perché ha avuto un doppio percorso, addirittura con una pazza che ha suicidato un quadro della Marilyn Monroe, cioè stiamo a parlare di salti mortali. Però lui riusciva assolutamente a dare pittograficamente alcune cose. Io ricordo di lui 2 cose meravigliose. Una, quel divano storico trovato oltretutto nella Mondezza, che era un abbraccio, non era assolutamente un prezzo di design, era proprio lontanamente dal design, era un abbraccio, era proprio un affare rotondo che ci aveva due braccioli che non erano braccioli, ma erano proprio un abbraccio. Tutte le foto che vediamo, lui è sempre, sembra che sta abbracciato da questo divano, ma addirittura di più sembra di essere una bara, un sarcofago, qualcosa del genere. E la seconda immagine bellissima che io ho di lui è una foto che non riesco più a trovare. Lui, non nella prima factory, in un'altra factory che poi diventò casa sua, girò tutti i quadri della sua libreria di dorso dall'altra parte. Quindi tu vedevi una libreria come quella che vedo adesso del professor Gallo, con tutti i libri girati, quindi vedevi solo le pagine, non vedevi che libri erano. E lui diceva: io li ho letti tutti, so cosa sono queste cose, però non mi interessa, come dire, nominare il libro per quanto tale, ma è il mio patrimonio. Ed è una foto bellissima, perché lui c'ha, si siede davanti a questa libreria dove vedi, come dire, di taglio tutta carta, e una, lui che sostanzialmente, come dire, ti sfida a dire: questo è il mio, è la mia libreria, è il mio sapere, ma non saprai mai che cosa ho letto, che cosa ho imparato. E non dimentichiamo mai che la chiudo, che lui è nato come disegnatore di scarpe, è nato proprio da una cosa completamente diversa. Lui è arrivato, insomma, stava in America, però è stato, lui diceva sempre che la sua fortuna era appunto il disegnare scarpe. E poi la chiamava in spagnolo, non me lo ricordo se era Cucaracha o Cazzaridas, ma c'è questa leggenda della Blatta, che sostanzialmente uscì dal suo portfolio e fu sostanzialmente, come dire, graziato da una delle più grandi editor per disegnare le scarpe nelle copertine. Ci sono delle ottime, delle bellissime copertine sue con queste scarpe molto affusolate, molto particolari. Quindi se non sbaglio, il primo esperimento, poi mi taccio e vi prego di correggermi se non è vero, perché io faccio tutt'altro, lui fece delle stampe insieme al fratello con le zampe delle galline, se ricordo bene. Cominciò
benissimo, maestro.
Le zampe sulle galline con il fratello, perché lui aveva anche paura delle galline, tra le altre cose.
Grazie.
Una persona umana adorabile sotto tutti gli aspetti.
Grazie a Massimo Borgia, andiamo da Marcello Francolini dell'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. Volevo chiedere al professor Francolini, ecco, qual è, dopo tutte queste storie e racconti importanti, storici, aneddotici su Andy Warhol, chiaramente Andy Warhol, poi questo magari lo vedremo con Tonia Feltra dopo, è stata la vera prima star della storia dell'arte, perché con lui comincia una concezione dell'arte, degli artisti che diventano dei soggetti particolarmente votati alla popolarità, alla riconoscibilità. Ecco, lui sarà forse il primo in questa direzione, poi man mano, legati al sistema dell'economia, del mercato dell'arte, del sistema capitalistico, si avrà questa riconoscibilità per gli artisti, ma soprattutto Andy Warhol farà un uso particolare della fotografia. Ecco, io a Marcello Francolini volevo chiedere proprio questo: cosa ci lascia in eredità l'arte di Andy Warhol? Quanto di fotografico c'è nelle sue opere e quanto di opera c'è nella sua fotografia?
Innanzitutto buonasera a tutti quanti, e cosa dire, sicuramente dopo tutti questi interventi che hanno cercato, è venuto normalmente fuori l'approfondimento del tema sotto diverse sfaccettature, in base a quello che resta oggi, non lo so, potremmo pensare per esempio a questa semplice proposizione pensati libera, che alla fine è comparsa su questa stola manifesto nella 73esima edizione di questo festival di Sanremo. Sto parlando dell'abito di Chiara Ferragni, che, stando all'interno di moda e di comunicazione e di linguaggio, è stato realizzato dalla Maison Dior proprio con il duo Claire Fontaine, che alla fine sono un duo di artisti contemporanei che si muovono proprio nel tentativo di farsi spazio all'interno di linguaggi ufficiali tentando di, come dire, ribaltarne il senso, che alla fine credo che sia la cosa, come dire, più interessante che abbia fatto Warhol, ed è quello che resta alla contemporaneità, in base al fatto, innanzitutto parto dal presupposto, personalmente non l'ho conosciuto, ho conosciuto le sue opere. Quello che posso dire che resta della sua essenza è sicuramente la sua capacità di aver, come dire, riconnesso con un certo tipo di arte, con un certo modo di fare arte in un certo senso fin dalle origini, perché se penso all'intervento che ha fatto la collega Vania, e quindi pensando a quello che diceva Danto, alla fine si può dire che differenza c'è tra un campione di acqua santa e un campione di acqua normale, che differenza c'è tra la Brillo Box di Warhol e quella realizzata da Harvey, che differenza c'è per esempio tra una crocifissione di un uomo qualunque e la crocifissione di Pietro o di Paolo come nelle immagini di Caravaggio. Cioè sono tutte questioni che ci pongono all'evidenza la capacità di, come dire, distinguere le cose reali dalle cose reali che hanno anche altri significati. Quindi in un certo senso, sì, è vero, Warhol ha fatto cinema, però il film che ha fatto nel 65 si chiamava Empire, che è un film non film, nel senso che è un film che non gira, perché l'immagine non è dinamica, l'immagine è ferma, quindi è qualcosa che ti cattura nell'ambito del film, della cinematografia, ma ti ribalta il senso, ti fa vedere un'altra cosa, quindi ti fa vedere una dimensione che alla fine è fuori dal cinema, perché se l'immagine è fissa ti sta facendo vedere un fuori immagine. Che differenza c'è tra, sì è vero, è la morte, ma è la morte ridondata, perché è la morte riprodotta dalle fotografie, delle riproduzioni dei quotidiani, quindi è mediata da tutte queste cose. Alla fine Warhol ci sta dicendo semplicemente, come ci diceva Lichtenstein, come ci diceva Jim Dean in quel momento, per vie chiaramente, come dire, diverse ma similari, che alla fine la realtà iniziava a diventare molto più complessa, perché avremmo avuto delle mediazioni da parte delle nuove tecnologie in un modo probabilmente sempre più massivo, che poi così è stato. Dall'altro lato lui recupera un senso, come dire, originario dell'opera d'arte, cioè che cosa fa? Crea, cioè immette le immagini, i ritratti in un processo legato alle icone. Se ne è parlato prima, si era accennato di questa sorta di origine, se vogliamo dire così, legata anche al cristianesimo, no? E quindi questo immaginario che poi a un certo punto torna e diventa utile perché crea questo meccanismo per cui la rappresentazione, come dire, spiritualizzata quasi di un'immagine diventa un'immagine più forte dell'immagine reale.
Bene, grazie Francolini. Volevo andare da Tony Apert, se è ancora disponibile per questa diretta radio. Maestro, ci sei?
Buonasera Pasquale, buonasera a tutti presenti.
Allora Tony, quanto c'è di, visto che tu sei un cultore dei materiali, un art handler, voglio dire, la ricostruzione del solo quelle di Calzolari, insomma tutti i grandi allestimenti in cui l'opera spesso, essendo una specific site, viene ricostruita. Ecco, essendo tu un profondo cultore dei materiali, della tecnologia dei materiali, quanto c'è di fatturale, di tecnico all'interno del laboratorio di Andy Warhol e quanto di concettuale?
Ah, sicuramente questa è una bella domanda. Sicuramente una delle cose importanti che è passato anche prima nella professoressa Granata, la questione del medium e del messaggio. Warhol, dal mio punto di vista, a un certo punto prende quello che è un medium, come è stato accennato, viene utilizzato fondamentalmente per i tessuti, e lo ribalta trasformandolo in opera stessa. Quindi da medium, che è il messaggio McLuhaniano, lui ne fa un altro passaggio ancora. Il medium e l'opera d'arte coincidono nello stesso punto. ed è ribalta anche, secondo me, secondo il mio parere, la visione di Roland Barthes della, e anche di Benjamin, scusate, di Benjamin dell'opera, l'opera d'arte e la sua riproducibilità, perché lui dice, come dire, ne trasferisce l'aura al pezzo singolo. Poi questa sua ossessività, ripetizione, fa sì che riesce ad essere un iconografico e iconologico. Per esempio, un'associazione che ho letto tempo fa tra la presentazione di queste ripetizioni delle bottiglie o delle Merlin, che era stata associata ai mosaici di Ravenna, dove lì a San Vitale ci sono le 22 sante o i 22 santi, che sono identici fondamentalmente, però ognuno con una sua particolarità. Ecco, secondo me, quella è stata una bellissima associazione tra questa ripetizione convulsa, e come citava anche il professor Frangolini, no? Nel video di Empire, o come anche in Sleep, dove c'è il poeta John Giorno che viene ripreso durante 5 ore e passa di ripresa, è una ripetizione, è un fotogramma infinito, quindi lui non fa nient'altro che aver preso quello che era uno strumento usato principalmente, ecco, per la decorazione e per la riproduzione ossessiva, e l'ha elevato a mezzo di pittura a tutti gli effetti. L'operazione sicuramente è di matrice concettuale, anzi forse ha anticipato dei gesti concettuali che si sono poi ripetuti, e secondo me poi l'operazione inversa l'ha riscattata in un certo qual senso Alighiero Boetti, quando prese le copertine dei vari giornali e se li rimise a disegnare singolarmente a matita, quindi ha riportato la grafica a un punto inverso, quindi a un aspetto prettamente manuale. Quindi sicuramente interessante questi passaggi, questa sua visione, e come dicevo all'inizio, è stato uno che ha fatto molto nel passaggio iconografico e iconologico, perché ha ricreato, ha matricizzato l'icona nuova, che poi può essere la Marilyn, così come tutti gli altri personaggi dello Star System americano, e la Factory indubbiamente aveva un valore aggiunto da questo punto di vista, perché ospitava tantissime persone e soprattutto artisti italiani. È famoso, sono bellissime e famosissime le foto di Ugo Mulas, che era molto legato ad Andy Warhol, che fece nel suo studio.
Bene, bene, grazie per il suo intervento. Volevo andare infine, come ultimo ma non per importanza, su Rosa Vaia e parlare di un aspetto della cultura pop. Non so se Rosa Vaia è ancora con noi.
Ci sono.
Eccola qui. Bene, bene. Master Perfumer, tra poco sappiamo che ci sarà Exans 2023 a Milano, a City Life. Sì. Lei sarà protagonista con la sua ultima ricerca, con i suoi ultimi le ultime linee di profumi. Ma è esistito un profumo pop o è tutto pop il profumo?
No, fino ad un certo punto il profumo non era pop. Dal dopoguerra in poi, ovviamente, dopo la liberazione, il periodo della grande ripresa, dopo la grande guerra, la liberazione da parte degli americani, ovviamente la cultura pop si diffonde anche in Europa. Infatti arrivano i blue jeans, il rock and roll, le chewing gum. Le donne lavorano nelle fabbriche a causa dell'industria ovviamente di guerra, quindi diventano anche indipendenti da un punto di vista economico, il mercato si adegua a queste nuove esigenze. In quel periodo ovviamente nasce il primo profumo di Estée Lauder, che aveva anche un olio profumato, quindi si diffonde nei supermarket. Prima di questo periodo il profumo era appannaggio di pochi, si trovava nei grandi atelier di moda francesi, invece nasce il profumo americano, e anche le maison francesi si adeguano un po' a questo tipo di cultura. Infatti negli anni 50 esce Diorissimo di Christian Dior, credo il naso fosse Paul Boucher, fu lanciato nel 56, quindi un mughetto molto semplice, portafortuna, molto positivo, ma soprattutto di quel periodo credo che la parte più pop riguardi i profumi maschili a base di vetiver, infatti ricordiamo il vetiver di Guerlain o il moustache di Rochat, ma in Italia soprattutto nasce Vidal col famoso Pino Silvestre, che credo esista ancora oggi, che sono tutti quei prodotti molto diciamo economici, molto popular, che comunque si rifanno un po' a quello che è la rasatura, quindi la toiletta maschile, ma anche un po' più avanti negli anni 70 alle donne e cioè tutto diciamo la rivoluzione sessuale, l'emancipazione femminile, anche lì si prendono sia queste colonie che vengono da questo periodo, da questa cultura diciamo della rasatura maschile, ma poi ci si innamora del famoso patchouli, quindi un po' tutti i nasi, tutti i profumieri, perché è la prima forse essenza genderless della storia, e quindi questi patchouli si trovano ancora oggi molto sul mercato, diciamo in tantissime fasce di prezzo, ma anche diciamo a prezzi molto popolari, ma addirittura diciamo i famosi olietti di patchouli si trovavano nei mercatini hippie, e quindi c'è certo, il profumo da quel momento in poi diventa pop.
Ho visto Gallo Mazzeo che ha alzato la mano, ma non so se per inerzia o perché ci voleva portare un saluto finale a conclusione di questa diretta radio, che anche questa volta ha superato i 1000 radioascoltatori.
In realtà era un'inerzia, però un saluto lo porto con piacere. Ecco, io credo che con Andy Warhol, con la sua opera, con gli anni 50 e 60, cioè si sia conclusa un'era della festa senza sorriso, e si sia aperta, diciamo, l'era della festa col sorriso. In realtà il rapporto vita-morte è un rapporto che chiaramente si rinnova sempre. Andy Warhol l'ha riportato a se stesso, alla sua esperienza vitale, ma oggi abbiamo un rapporto con la vita molto diverso. Io ricordavo in uno scritto breve fatto qualche tempo fa che il principe di Salina, quando si scopre a Palazzo Ganci a Palermo vecchio e avverte i primi sintomi, diciamo così, della morte, e non stava male, avevo 43 anni. Quindi chiaramente il senso della vita è cambiato il senso della vita, è cambiato il senso della morte, è cambiato il senso della festa, il senso del rito, e in questo senso poi ci sono degli individui che in maniera automatica sentono di più, sentono prima, sentono meglio, perché l'attività, diciamo, arte concettuale, ma in realtà voglio dire, diciamo concettuale perché è poco materiale, ma il materiale, l'assenza del materiale non è necessariamente concettuale, è semplicemente, voglio dire, un'assenza che porta a una sottrazione della materia, quindi a un nuovo senso della metafisica, che non è necessariamente discorsiva, è intuitiva, perché l'opera d'arte, se è ragionamento tradotto in immagine, se è ragionamento tradotto in opera, è una forma mancata. L'opera d'arte è intuizione, e quindi Andy Warhol, io diciamo l'ho studiato attentamente nei miei scritti che ho fatto su di lui, nelle mostre che ho presentato a Shanghai, a Pechino, ecco, è un uomo di intuizione. Aveva delle mancanze sue, fisiche e mentali, e le ha tradotte in opera. Ecco, voglio finire con un personaggio che, ecco, io l'ho sempre accostato a Andy Warhol, e che è Paganini. Paganini, anche lui partiva da se stesso. Perché, diciamo, Paganini non ripeteva? Perché Paganini è unico? Perché Paganini aveva una sindrome che si chiama sindrome di Marfan. La sindrome di Marfan è, si può chiamare anche aracnodattilia, cioè aveva le mani lunghissime, e con le sue mani lunghissime è riuscito a fare un violino che mai nessuno potrà fare. Ma questo non significa che tutti quelli che hanno la sindrome di Marfan, l'arachnodattilia, siano paganini. Ecco, Andy Warhol è stato, diciamo, colpito dalle forze materiali e immateriali del suo tempo, che era di trasformazione da un mondo in bianco e nero a un mondo a colori, le ha subite e le ha riproiettate. È quello che si chiama genio. Ecco, Andy Warhol era e rimarrà un genio.
Grazie. Allora salutiamo i radioascoltatori che ci hanno seguito finora, ringraziamo gli ospiti illustri che hanno impreziosito questa diretta radio e ci vediamo prossimamente su Radio Arte.